conosciamo bene l'esito, ma soprattutto lo abbiamo ribadito nel primo consiglio comunale. Vorrei invitare invece questa maggioranza a ricordare che la campagna elettorale è terminata e a occuparsi un po' meglio delle questioni che riguardano la nostra comunità. Ma non fosse altro perché è vero, ed è cosa che condivido, l'affermazione che un amministratore, un assessore, un consigliere, il sindaco è amministratore dell'intero territorio di questo comune. Come altrettanto vero che chi siede qui tra i banchi della minoranza è consigliere dell'intero territorio comunale. Questo non toglie però che ci possano essere delle sensibilità rispetto alle quali uno se ne fa carico, semplicemente. Rispetto alle quali però recepisco, mi sembra di aver capito, che questa maggioranza ritiene di non condividere, legittimamente, ci mancherebbe altro. Almeno questo emerge dalla dichiarazione di voto del capogruppo. È paradossale però che non si dica che non si possono fare emendamenti il 31 di agosto. Però è normale che si possa approvare un bilancio di previsione circa 34 giorni dopo la sua scadenza, fissata per legge. Si ricorda che ai consiglieri di minoranza che il comune di Avigliano chiude un bilancio con un avanzo e soprattutto senza aiuti di enti sovracomunali. Sarebbe un paradosso se insieme alla non approvazione del bilancio si aggiungesse anche questa cosa. A me dispiace che la politica nella nostra comunità tende negli ultimi tempi a, mettersi in positivo rispetto ad esempi peggiori, di esercizio non proprio corretto dell'essere amministratore. Questo mi dispiace. Io ho sempre auspicato, da amministratore all'epoca di maggioranza e da consigliere di minoranza, che l'esempio rispetto al quale io dovrei rapportarmi è l'esempio migliore del mio, di quello che io riesco a dare nella mia comunità. È paradossale anche che si dica, rispetto alla non approvazione del regolamento urbanistico, che un regolamento non regola, non urbanizza in maniera selvaggia. Un regolamento per sua natura detta delle regole. Un suo regolamento, se vogliamo metterla sul piano politico, per sua natura decide qual è lo sviluppo previsto nel tempo di un'area e di una comunità, quali sono le aree destinate ad attività produttive, quali alla residenza. Ed è paradossale dire che non si voglia regolamentare perché se no non si può consentire, l'edificazione selvaggia. È paradossale questo. Vorrei concludere che rispetto a questa cosa, guardate, a una serie di... A me dispiace veramente che all'interno di questo Consiglio Comunale ancora si discuta sempre come la contrapposizione, non di visioni o di proposte, che io ritengo legittime e anche condivisibili, se dovessero venire da questa maggioranza e sono per il bene della mia comunità, io sono il primo a stimolare, anzi li ho sempre stimolati anche quando nel lontano 2000 entrai per la prima volta, sedetti per la prima volta in questo Consiglio Comunale. Nel mio intervento dissi all'epoca alla opposizione che essere consiglieri della propria comunità, a mio modo di parere, significa essere responsabili della propria comunità, per cui anche il consigliere di minoranza o di opposizione deve sentire altrettanta responsabilità rispetto al governo della propria comunità. Per cui dirlo a me veramente è un paradosso. Io auspico però che in futuro, non è una questione di toni o di termini che vengono usati in questo Consiglio Comunale, ma che veramente si approcci, la maggioranza approcci con la minoranza, con l'opposizione, ma vale altrettanto l'invito, a ragionare sulle questioni e non a fare demagogia politica, perché la politica pure ha un senso, ma non se la si usa per fare demagogia. Questo è un invito e poteva sembrare polemico il mio intervento all'inizio, ma veramente era per riprendere dove chi prima di me ha lasciato con quei toni e riportarlo, veramente fare un invito a riportarlo su questioni un pochino più, diciamo, consone a quest'Aula, ma soprattutto più utili alla nostra comunità. Grazie.
Grazie, consigliere Pace. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, consentitemi due rapidissime battute e poi procediamo alla votazione, che diciamo è su un atto così importante, anche considerata diciamo l'intensità del dibattito e le cose dette dal capogruppo Santoro mi sollevano dal ritornare su alcune vicende. Io credo che la vicenda della richiesta dello scioglimento del Consiglio Comunale sia stata una richiesta sopra le righe. Lo dico non per riaprire una polemica che si chiude oggi appunto con l'approvazione e per non abbiamo bisogno di questi argomenti, e la sollecitazione degli interventi che si sono succeduti vanno in questa direzione. La consideriamo sopra le righe perché interviene in una vicenda che è abbastanza nota a tutti e sulla quale molti hanno avuto comportamenti diversi. L'attacco del PD al sindaco di Anzio si riferisce ad un'amministrazione che si è insediata nel 2013, non ha fatto le elezioni il 31 di maggio. Il comune di Matera ha avuto il ballottaggio dopo di noi e come noi ha approvato un bilancio qualche giorno fa, facendo schizzare le tariffe al cielo, ed è la polemica di questi giorni, e nonostante il livore che conoscete in quello scontro, lontanamente paragonabile al nostro, nessuno si è sognato di chiedere lo scioglimento del Consiglio Comunale. Policoro, che è un comune di 20.000 abitanti e in continuità amministrativa, l'ha approvato a metà agosto, Brienza, Venosa, e potrei scorrere l'elenco citando tutti i comuni. Ieri il presidente Valluzzi ci raccontava come era andata la conferenza unificata in cui si era decisa questa vicenda, con tutti i retroscena che avevano seguito, ma mi colpì il dato che i prefetti avevano comunicato che il 60% dei comuni non avrebbe approvato il 31 di luglio i bilanci, e che il presidente dell'ANCI Fassino, queste insomma sono non attività serali, non notturne, ma insomma il presidente dell'ANCI non se l'era sentita, avendo assunto un impegno ad aprile, di chiedere la proroga. Che cosa complicava quest'anno l'approvazione dei bilanci? L'avvio di regimi contabili completamente nuovi, tant'è che professionisti, esperti come quelli presenti qui hanno, come tutti noi, una difficoltà a rendere maggiormente intellegibile quel bilancio e quindi hanno complicato ulteriormente l'attività. Cito la ricognizione straordinaria dei residui, che per qualche comune, come dicevo in commissione, citavo Pignola, ha portato a un disavanzo di 1.600.000 e così via. Quindi in questo momento non c'era il mancato rispetto di una regola, la scadenza, le prerogative, c'era una difficoltà oggettiva che a quanto pare riguardava anche altri e sulla quale secondo noi forse si è voluto eccedere. Io citavo in commissione il quotidiano, ci ha dato la prima pagina per il rischio scioglimento del Consiglio Comunale e ha oggettivamente ingenerato anche nella comunità civile, non in quella politica amministrativa, perché sapeva il senso di questa cosa, ma nella comunità civile ha ingenerato l'idea che fossimo di fronte ad una situazione di sbandamento, di inefficienza, che francamente ho trovato sopra le righe, ma ormai è archiviata e però consentiteci almeno di segnalarla come abbiamo fatto in queste settimane. La seconda questione su cui voglio ritornare è sul contenuto della relazione previsionale programmatica. Noi appena, diciamo un mese e mezzo fa, io mi sono fatto carico di leggere le dichiarazioni programmatiche di questa amministrazione, una ventina di cartelle, diciamo una cosa anche abbastanza faticosa, nella quale sono rappresentati in maniera, diciamo, abbastanza evidente, ma soprattutto messa agli atti, quali sono le attività su cui noi intendiamo sviluppare l'azione amministrativa del prossimo quinquennio. E come abbiamo detto anche in commissione, non aveva senso, diciamo, riproporre a distanza di 20 giorni le 20 pagine in cui si parla di open government, in cui si parla di città sicura, in cui si parla di città pulita, perché, diciamo, rispetto alla contingenza attuale dovevamo provare a chiudere un bilancio rapidamente vista la scadenza e, diciamo, avendo ormai abbastanza chiaro l'orizzonte, diciamo, sull'argomento si sarebbe potuti ritornare in maniera, diciamo, puntuale, non come nelle dichiarazioni programmatiche, perché l'accusa che ci veniva fatta in passato è che molto spesso documenti troppo corposi non li legge nessuno. Terza questione che non emerge nel dibattito di questa mattina, ma che per noi è stato determinante e diciamo condizionerà nel tempo anche le scelte che andremo a fare, l'ha citata il capogruppo Santoro, ma diciamo non è stato l'oggetto di una riflessione, anche qui fuori, scevra da demagogia e da posizionamenti politici, è che ormai il taglio sistematico e cumulativo di risorse ingessa il bilancio in maniera, diciamo, definitiva e irreversibile. Ora, io ho usato questo argomento negli incontri pubblici, 400 l'anno scorso, 240 quest'anno. Se cumuliamo quelli fatti negli anni precedenti, facciamo i conti con meno un milione di euro di risorse che avremmo, voi immaginate quante strade avremmo potuto ristrutturare, quante strade avremmo potuto sistemare, quanti cortili, scuole, decor urbano e così via. Lo segnalo perché io credo che sia necessario raccogliere la sollecitazione che veniva da Mimì Pace nel provare ad accelerare il percorso di approvazione del bilancio e a normalizzare una situazione che ovviamente è paradossale. Approvare un bilancio a fine anno significa non avere una programmazione, non avere nulla. Però faccio notare solo una cosa. Un'approvazione anticipata in genere fa riferimento ad un ammontare di risorse proprie significativo. Cioè immagino che il comune di Bologna o il comune di Ferrara o, diciamo, comuni abbastanza grandi abbiano la possibilità, a prescindere dai trasferimenti statali, di programmare risorse che derivano da oneri di urbanizzazione, da patrimonio dell'ente, da fitti attivi significativo, che prescinde in maniera totale da quella che sarà l'erogazione delle risorse, ovvero la modulazione della tassazione sull'esercizio successivo. Noi, il nostro bilancio purtroppo, diciamo, non gode di queste condizioni, per cui approvare un bilancio al 31-12 significa sostanzialmente provare, diciamo, a confermare i valori degli anni precedenti, stando attenti però, e questo è il problema, perché un taglio deciso a giugno su un bilancio che per metà è stato speso rischia di far chiudere in disavanzo una gestione che non riesce più a recuperare risorse. Quindi, voi immaginate che noi avessimo approvato, diciamo per assurdo, il bilancio al 31-12, avremmo dovuto fare, diciamo, i conti con una tassazione definita, con delle tariffe definite, con un taglio di 240.000 euro, che, diciamo, quest'anno probabilmente avremmo potuto gestire, visto l'avanzo che però viene determinato ad aprile, ma in una condizione di normalità, per enti dimensionalmente come i nostri, diciamo, è complicato e pericoloso da realizzare. Detto questo, però, io credo che questa è una sollecitazione che dobbiamo raccogliere, darci come obiettivo, diciamo, marzo o aprile, diventi un obiettivo, diciamo, da perseguire, perché credo che sia giusto comunque, sperando che anche le finanziarie siano approvate per tempo e sperando che la vicenda dell'imposta unica o addirittura del taglio della tassazione